Hari Hari Ball, questo è un altro degli appuntamenti con Radio Bambini. Radio Bambini, lo ricordiamo ancora, va in onda il martedì e il sabato mattina alle ore 11.25. E il lunedì e il mercoledì pomeriggio alle ore 17.05. La puntata di oggi avrà come protagonista la seconda parte di un lavoro che è stato prodotto dai devoti di Krishna per i bambini, in modo particolare, anche se non solo esclusivamente per i bambini, trattandosi delle cronache, delle storie meravigliose e fantastiche vissute dal signore Krishna bambino quando era a Vrindavana, 5.000 anni fa, presente su questo pianeta. La seconda parte, appunto, di queste storie sarà la protagonista della nostra puntata di oggi. Quindi bambini e non bambini, attenzione a queste avventure, a queste storie che, lo ricordiamo, non sono fantasia, non sono novelle, ma sono cronache reali, anche se sono così meravigliosamente fantastiche da poter sembrare delle storie di fantasia. Attenzione, perché ascoltare questi racconti, questi divertimenti, questi passatempi del signore Krishna, dei suoi amici pastorelli in terra di Vrindavana, le sue avventure contro esseri demoniaci, contro mostri, contro re crudeli e invidiosi, porta grande beneficio, grande, grande beneficio.
Vicino al fiume canta, due bimbi si tengono per mano e guardano il gioco di Krishna che è in mezzo ai capelli, tre fiori belli di oro nei piedi campane che fanno un sussurro come quello del vento che agita il bosco e già arrivano uccelli. Piccoli pavoni che la musica ha chiamato, fanno la ruota, fanno l'eco, fanno cerchi nell'acqua, poi si vanno a posare sulle spalle di Krishna, che ride, 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 per l'amore che c'è.
La profonda notte indiana è come un oceano di velluto scuro. Il cielo, denso come uno sciroppo profumato, è trapuntato da milioni di granelli luccicanti di zucchero, le stelle. Si potrebbe bere la notte. Lentamente arriva l'estate, stagione che in India non è molto gradita. Ma a Vrindavana le sorgenti d'acqua chiara e fresca cantano ovunque e le brezze cariche di rugiada rinfrescano gli abitanti. Quando fa troppo caldo, Krishna e i suoi amici si addentrano nella foresta alla ricerca di un po' di frescura.
E se andassimo a giocare in quella radura?
Oh sì, andiamo! C'è ombra laggiù!
Sotto un grande albero di banano, un albero enorme che cresce nei paesi caldi, i bambini appendono un'altalena che poi decorano con i gelsomini raccolti nella foresta. Poco lontano, sdraiati a pancia in su sull'erba, alcuni seguono i movimenti delle nuvole, mentre altri a pancia in giù osservano gli insetti. Mentre tutti giocano, la mandria rimasta incustodita si incammina allegramente per un sentiero poco conosciuto. Eccitate dalla nuova avventura e allettate da un buon profumo di erba fresca, le mucche entrano una dietro l'altra nella foresta. Al loro passaggio l'aria si impregna di buon odore di latte, di felci calpestate, di terra rivoltata e di muschi. Il vento, carico di tutti questi odori, esprime la gioia di vivere. Le mucche si sono ora sparpagliate in una verdeggiante radura. Ma all'improvviso i bambù, arsi dal sole e agitati dal vento, prendono fuoco. E un terribile incendio divampa fulmineo tutti intorno alla mandria che pascola tranquilla. I richiami disperati delle mucche spaventate giungono fino a Krishna e ai suoi amici, che solo allora si accorgono di avere trascurato gli animali e si lamentano per la perdita della mandria, che pur rappresenta l'unica risorsa del villaggio, del buon latte, una crema grassa e un burro abbondante.
Seguiamo le impronte degli zoccoli sul terreno.
I muggiti strazianti delle mucche si mescolano al crepitare delle fiamme. Krishna, per rassicurarle, le chiama ad una per nome. Terrorizzati dal fuoco, gli animali ricevono questo richiamo come un bagno di freschezza. Le mucche guardano Krishna come un morente guarda l'immagine del creatore. Ahimè! Il vento raddoppia d'intensità e le lingue di fuoco divampano sempre più alte, innalzando turbini di fumo. È impossibile ora vedere la mandria. L'inquietudine è al culmine. Il terrore ha ormai invaso tutti e gli amici di Krishna lo supplicano di agire. Krishna, sensibile all'appello dei suoi amici, risponde con un dolce sguardo, dove si può leggere che non c'è nulla da temere finché egli è là. I pastori e gli animali svengono. Allora Krishna, il cui potere è al di là di ogni comprensione, ingoia di colpo tutto il fuoco fino all'ultima fiamma. Quando i pastori tornano in sé e riaprono gli occhi, tutto è là come prima. La foresta, Krishna, Balarama e le mucche. Segretamente ognuno pensa, chi sarà mai questo meraviglioso Krishna?
Krishna è il nostro migliore amico e tutti lo conoscono qui. Niente può esistere senza lui. Migliaia di giochi ci insegna a giocare. Migliaia di giochi ci insegna a giocare. Migliaia di giochi ci insegna a giocare. E qui a Vrindavan una sera è speciale. Migliaia di giochi ci insegna a giocare. Migliaia di giochi ci insegna a giocare. Migliaia di giochi ci insegna a giocare.
Un giorno di buon mattino, Krishna e Balarama chiamano tutti i pastorelli soffiando nei corni di bufalo.
Ognuno arriva con un bastone in spalla e il cestino della merenda. Quando tutti sono pronti, Krishna dà il segnale di partenza e l'allegro corteo di pastorelli, mucche, capre, vitelli si mette in cammino. Ma a pochi chilometri di distanza li aspetta un mostro inviato da Kamsa. È Agasura, un essere demoniaco che ha assunto l'aspetto di un enorme serpente lungo 13 chilometri. Il suo corpo si stende a perdita d'occhio. Il sentiero che i pastori percorrono tranquillamente conduce ad una radura dove essi hanno l'abitudine di fare uno spuntino. Ma ahimè, Agasura, il mostro serpente, ha spalancato le sue fauci proprio all'imbocco di quel sentiero. La mascella inferiore, saldamente poggiata a terra, lascia scoperti i giganteschi canini, che sembrano due picchi rocciosi, mentre la mascella superiore si stende fino a toccare il cielo. Una caverna scura è la sua gola. La lingua si allunga sull'erba come una strada, e i suoi occhi iniettati di sangue mandano bagliori di fuoco. Ignari del pericolo che li minaccia, i pastorelli si inoltrano nella foresta. C'è chi rincorre l'ombra degli uccelli, chi gioca con le scimmie, chi canta, chi sogna e suona il flauto. La distanza che li separa da Agasura diminuisce sempre di più. Il mostro resta pietrificato in un silenzio di tomba, fermo nella sua determinazione di inghiottire tutti i bambini e soprattutto Krishna. Questo avrebbe fatto morire di dispiacere tutti gli abitanti di Vrindavana. Ecco che i primi bambini arrivano al margine della radura, dove scoprono l'imbocco di una profonda caverna fiancheggiata da due alte rocce bianche. Agasura sembra di pietra. Dapprima i pastorelli credono di avere di fronte una statua, ma guardando meglio si accorgono che sembra piuttosto un grande serpente disteso sul sentiero con la bocca spalancata.
È la prima volta che vedo questa caverna. Di solito la strada si imbocca direttamente sul nostro angolo preferito.
Sembra un grande serpente che ci aspetta a bocca spalancata.
Che strano posto!
E se entrassimo tutti insieme? Sarebbe divertente.
Se c'è pericolo, Krishna ci proteggerà.
Così il lungo corteo entra nella caverna, da dove si sprigiona un disgustoso odore di pesce marcio. Ora tutti sono in balia del mostro. Krishna invece si è fermato e sta osservando la scena. Quando vede i suoi amici in quella terribile situazione, si sente stringere il cuore. Ma è solo un attimo, perché subito pensa al modo di annientare Agasura. Senza esitare, Krishna si infila nella bocca del mostro, che freme di impazienza. E quando Aga, già pregustando la vittoria, sta per serrare le mascelle, Krishna, nella sua gola, comincia a crescere e a crescere. E per quanto Agasura sia gigantesco, Krishna diventa così grande da chiudergli completamente la gola. Il mostro soffoca, i suoi occhi roteano con violenza e il soffio vitale, trovando chiuso ogni altro orifizio, è spinto con violenza ad aprirsi un passaggio alla sommità del cranio. Ora che Agasura giace senza vita, Krishna, col suo sguardo trascendentale, fa ritornare in sé tutti i bambini e i vitelli e li guida fuori dalla bocca semiaperta del mostro. Una volta al sicuro nella radura, i pastorelli si girano a guardare l'enorme corpo di Agasura e non possono credere ai loro occhi.
Come avrà fatto Krishna a uccidere un serpente simile? È così grande che avrebbe potuto mangiarci tutti.
Ve l'avevo detto io che Krishna protegge sempre i suoi amici.
La sua potenza è inconcepibile.
Così avessi laccio a raccontare questa meraviglia ai nostri genitori.
Nessuno crederà ad una simile avventura.
Thank you.
Quando seppe della morte di Agasura, Kamsa sprofondò nella più nera disperazione. Si avvicinava il giorno di una grande festa a Mathura e Kamsa decise di tentare il tutto per tutto, invitando Krishna e Balarama ad un torneo di lotta in cui avrebbe sicuramente trovato il modo di eliminarli. Mathura. Portali d'oro zecchino si affacciano sulla città, che è protetta tutti intorno da una fila di cannoni. Sontuosi giardini si aprono rigogliosi tra un palazzo e l'altro, e alberi carichi di fiori e di frutti abbelliscono l'ingresso di ogni dimora. I giardini, i corridoi e le verande dei palazzi sono ornati di sete ricamate, orlate di perle e gioielli, e sui balconi passeggiano colombi e pavoni variopinti. Alzando gli occhi si può vedere la famosa fortezza di Mathura che domina l'intera città. Ma andiamo a vedere che cosa succede all'interno della fortezza. Nella sala delle riunioni, Kamsa, solo, si avvicina a uno specchio che adorna la parete.
Ah, che segno funesto! La mia immagine è scomparsa dallo specchio. La mia immagine è scomparsa dallo specchio!
A lunghi passi, Kamsa attraversa la grande sala semibuia, mentre un ronzio acuto gli perfora le orecchie. Sembra proprio un uomo colpito da maledizione.
Che terribile notte ho trascorso. La morte. Quel carro, pieno di fantasmi tirato da asini, veniva per me. E il veleno che bevevo con tanta premura! No! No!
In mezzo a questo orribile delirio, lo sguardo terrorizzato cade sulla sua ombra. È tutta disseminata di buchi. Ormai la morte è vicina. La mattina seguente, Kamsa dà ordine di preparare con cura l'arena dove avrà luogo il torneo di lotta. Nel pomeriggio, la folla si accalca nel circo per assistere allo spettacolo. L'arena del combattimento sembra una spiaggia deserta, la sabbia liscia, bruciata dal sole. Nelle tribune, i posti d'onore attendono gli invitati di riguardo. Infine, fa la sua comparsa il re Kamsa, scortato dai suoi ministri. Nei suoi ricchi abiti gialli, una cappa rossa sulle spalle, il re Kamsa prende posto tra i potenti, ma il suo cuore batte all'impazzata per paura della morte. Invitati da Kamsa sono giunti anche gli anziani di Vrindavana, che ora prendono posto nelle tribune riservate a loro.
Ecco a voi i lottatori! Sala dura! Sala! Puta! Dosala!
Intanto, Krishna e Balarama, che desiderano entrare nell'arena, si trovano a faccia con un gigantesco elefante che Kamsa ha fatto appostare là perché schiacciasse i due fratelli. Krishna si stringe tranquillamente la cintura, rivolgendosi al guardiano dell'elefante.
Lasciatemi
Per tutta risposta, quell'uomo infuriato manda alla carica la sua bestia. Krishna schiva l'attacco e comincia un vero e proprio balletto intorno all'elefante. Gli scivola tra le gambe, gli fa lo sgambetto, gli tira la coda. Poi, quando è stanco di scherzare, spicca un balzo prodigioso sul dorso dell'animale e gli spezza le reni. Il guardiano subisce la stessa sorte. Ora i nostri due eroi avanzano a passi lenti sulla sabbia dell'arena. Ogni spettatore vede Krishna secondo la propria prospettiva. I lottatori lo vedono come la folgore, le ragazze come l'amore in persona. Per i pastori di Vrindavana è un giovane pastorello, per la gente mediocre è un essere comune. Gli yogi vedono in lui l'anima della loro vita, il cuore degli esseri e delle cose. A Kamsa appare come la morte in persona venuta per prenderlo. Il grande lottatore prende la parola.
Krishna e Balarama, voi siete grandi eroi. È per questo che Kamsa vi ha invitati qui. Tutti conoscono la forza delle vostre braccia e il re e tutti i presenti vorrebbero avere un saggio della vostra abilità.
Balarama, ora comincio a capire che cosa nascondeva il cortese invito di Kamsa.
Caro Chanura, siamo riconoscenti al re per il suo invito a partecipare al torneo. Ma noi siamo troppo giovani per questo combattimento.
Caro Krishna, sappiamo bene che in realtà tu non sei né un bambino né un ragazzo, ma sei al di là di tutti gli esseri. E così anche tuo fratello Balarama. Tu hai già ucciso in modo meraviglioso l'elefante più potente di Mathura. Grazie alla vostra forza, siete degni di battervi con i più forti tra noi. Perciò, io desidero avere te come avversario e tuo fratello Balarama avrà Mustika!
I due colossi afferrano i rispettivi avversari e li serrano al petto con una forza brutale, cercando poi di gettarli a terra. Ma ogni volta i due bambini sfuggono alla loro presa. In breve il combattimento raggiunge una violenza inaudita. I due lottatori di Kamsa sembrano due colossi di pietra, due montagne malefiche. Vedendo Kamsa in grande ansietà per l'esito del combattimento, raddoppiano la loro violenza. Krishna, invece, è stanco di questo combattimento che si protrae troppo a lungo e assesta tre colpi a quell'ammasso di carne e ossa che gli sta davanti, con un vigore tale che tutta l'arena trema. Raccogliendo le forze rimaste, Kanura tenta il tutto per tutto, buttandosi su Krishna e colpendolo all'impazzata. Krishna, per nulla turbato, lo afferra per le mani e, sollevatolo da terra, lo fa roteare nell'aria a una velocità tale che il colosso perde la vita. Il corpo senza vita ricade al suolo con un fracasso assordante, mentre tutti i suoi bei gioielli si sparpagliano qua e là sulla sabbia. L'avversario di Balarama aveva già subito la stessa sorte e giaceva al suolo in una pozza di sangue. Poi, uno dopo l'altro, si fanno avanti Kuta e Salà e altri lottatori, ma Krishna e Balarama li mandano tutti all'altro mondo con estrema noncuranza. All'improvviso risuona nel tumulto la voce di Kamsa.
Silenzio! Guardie! Cacciate immediatamente fuori da Mathura questi due figli di Vasudeva, spogliate i pastori di tutti i loro beni e giustiziate subito Vasudeva e anche mio padre che ha preso le loro difese.
Questi ordini insensati esasperano Krishna, che con un balzo prodigioso salta al di là delle guardie reali e si trova faccia a faccia col suo vecchio nemico. Rapido come un baleno, Kamsa impugna la spada e lo scudo. La lama volteggia minacciosa nell'aria, ma invano. Con un colpo deciso, Krishna fa cadere dalla testa del re la preziosa corona che rotola nella polvere. Poi lo afferra per i capelli e lo trascina in mezzo all'arena, dove a cavalcioni sul petto lo massacra di colpi senza pietà. Così, in quel bel pomeriggio di festa, Kamsa perse la vita ed espiò tutte le sue colpe come gli era stato predetto.
Krishna, Krishna.